Vita Lavoro a cura di Gabriella Girola.
Bentrovati cari amici radioascoltatori con Gigi, Giuseppe alla regia e Gabriella. In Pianeta Lavoro oggi abbiamo la gioia di ospitare un ospite che già conoscete per altre iniziative. È l'ingegner Italo Pinzan, buongiorno, che è ingegnere elettronico. Ecco bene, ingegner Pinzan, ci racconti un po' il suo percorso di studi, cioè come è arrivato e come ha scelto il perché diventare ingegnere.
Ecco,
e poi
vogliamo ricordare, prima di sentire la voce di Italo Pinzan, che Pianeta Lavoro è rivolta ai nostri radioascoltatori giovani e non magari più giovani, che vogliono magari indicare o avere indicazioni per un futuro lavorativo, perché comunque le strade del lavoro sono tante, per cui scegliere la strada migliore è sempre una cosa positiva. La parola a questo punto è Italo Pinzani, ci racconta un po' il suo vissuto.
Va bene, buongiorno a tutti quanti. Dunque, diciamo, io sono nato nel 55, quindi ho una certa età, diciamo, no? E la mia esperienza per quanto riguarda la parte scolastica nasce ad Asti, dove ho frequentato le elementari, nella scuola Dante Alighieri, che mi ricordo ancora come una bellissima scuola fatta di mattoni rossi vicino a un bellissimo parco, e soprattutto con un maestro eccezionale che ho avuto per 5 anni, e quindi sono stati 5 anni molto molto belli. Dopodiché ho fatto le medie sempre ad Asti, e quando si è trattato di fare le superiori ho dovuto fare una scelta, sì, che a quei tempi era una scelta abbastanza ragionata, nel senso che insomma, beh, a casa diciamo che stavo abbastanza bene come famiglia, però i genitori mi hanno detto: cerchiamo di capire se veramente la voglia di studiare e andare avanti oppure no, e quindi come consiglio, poi chiaramente fai tu, ti consigliamo di fare magari un qualcosa che ti dia un diploma. Allora, visto che a me piacevano molto le materie tecniche, io volevo fare liceo scientifico in quel periodo, però preso il balzo, il suggerimento dei miei genitori, e ho fatto quindi i 5 anni per liceo elettrotecnico, dove sono stato anche lì fortunato, perché tra parentesi ho avuto la fortuna di avere un professore di lettere che veniva anche dal liceo classico, quindi lui faceva lezione al liceo classico, poi veniva da noi, e quindi c'era veramente quindi nel bene o nel male
ha completato
un mezzo
sua
liceo praticamente a disposizione,
sì, e quindi c'era veramente fatta amare la letteratura, la lettera in generale. E da qui parto con un piccolo consiglio, nel senso di veramente, anche se uno fa uno studio scientifico, tipo appunto il liceo scientifico, come ho fatto io il perito elettrotecnico, consiglio di guardare molto le lettere anche umanistiche, perché quelle che ti danno una certa mentalità,
esatto,
e che ti permettono poi anche più in là di poter scrivere in maniera corretta. Sembrerebbe poi una cosa scontata, mentre invece, no, poi ho verificato anche verificato così insomma di prima mano, che non è così facile neanche scrivere una relazione tecnica.
Esatto.
Quindi, per dire, un primo consiglio è, mi raccomando, la letteratura e poi anche la base, che è la grammatica, eccetera, di sviluppare e portare avanti. E così anche per quanto concerne le lingue straniere. Sono fondamentali soprattutto nel mondo lavorativo, e quindi anche nelle medie superiori è importante, diciamo così, porre l'accento sulla lingua straniera, perché ti permetterà di avere qualcosa in più dopo.
Dopodiché, importante come consiglio che ha dato, perché mi permetto di dire che a volte ci sono laureati in scienze, ma anche in cose umanistiche, che però fanno brutte figure nel linguaggio sia scritto che verbale, quindi è meglio davvero che sia completa l'istruzione, insomma.
Assolutamente sì, ripeto, quindi uno chiaramente scende in materia scientifica o tecnica a quello come obiettivo, però è fondamentale per la sua crescita anche, diciamo, sì, così, portare avanti quelle due materie che ho detto. Dopodiché, visto che insomma me la sono cavata abbastanza bene, ho scelto poi di fare ingegneria, e quel tempo non c'era ingegneria, diciamo così, c'era ingegneria elettrotecnica, però ho scelto di fare in primi anni ingegneria elettronica, perché sto parlando degli anni 75-80. Io ho fatto il Politecnico a Torino, sì, e appunto negli anni 75-80, dove in quel periodo nascevano i primi computer, i primi processori, quindi le prime applicazioni veramente con quei processori che erano il motore primo. Ed è stata veramente un'esperienza bellissima quella che ho fatto in quei 5 anni, perché sono riuscito veramente a centrare i miei obiettivi e a portare avanti quella mia intenzione di studio. E da lì mi si è aperta poi tutta quanto una carriera nel mondo lavorativo. Ovviamente ho fatto un bel anno di militare, per quel periodo si faceva ancora il militare. E dopodiché ho iniziato a lavorare. Il primo lavoro che ho fatto è stato in una grande azienda, un centro di ricerca, era la SEPA, che è il centro di ricerca della Fiat, a quei tempi a Torino, e lavoravo nell'automazione navale. Quindi il mio compito era quello di andare sulle navi e cercare di aggiustare quando si rompevano, diciamo così, quelle che era la parte elettronica che controllava tutto quanto il governo della nave, in particolar modo i motori. E lì ho imparato che cosa vuol dire veramente, diciamo così, sacrificarsi in toto al 100% per quanto riguarda il lavoro.
Anche perché sulla nave ci sei magari tutto il giorno, non è che ci vai l'oretta, poi scendi te e vai a farti l'aperitivo.
Ecco, no, tutt'altro, anzi, si stava via anche 15 giorni con la nave per vedere anche meno il suo comportamento, quindi insomma era una cosa abbastanza impegnativa, diciamo, dal punto di vista. Però ecco, quello mi ha permesso appunto di prendere, come posso dire, più possesso delle mie capacità e cercare appunto di... E poi visto che quando sei su una nave, insomma, sei solo, in poche parole, non è che si ha neanche il conforto di qualche collega o di qualcuno, a parte qualche telefonata, perché ai tempi il massimo che potevi fare era un telefonato in ditta, diciamo. Certo. E quindi dovevi arrangiarti un pochettino a far di tutto e cercare di risolvere i problemi, sì, insomma. E quella è stata veramente una gran bella esperienza. Dopodiché, fatto questa esperienza, sono passato invece in una piccola ditta. Una, sì, piccola ditta che lavorava per quel periodo per Olivetti, una ditta sempre di Torino, nel campo delle comunicazioni. E lì è stata veramente un'altra esperienza notevole. Notevole nel senso che in una piccola ditta, al contrario della grande, in cui magari uno rimane focalizzato su una disciplina in particolare, sì, nella piccola ditta uno fa di tutto, diciamo, no? Quindi fa la parte diciamo così, di iniziale di marketing, fa la parte quindi tutto quanto di progetto fino in fondo e anche addirittura la parte manutenzione. Quindi la piccola ditta è interessante perché ti permette veramente, sì, di guardare il prodotto in tutto quanto sul ciclo di vita, quindi da quanto riguarda la parte iniziale, quindi quella di marketing, sì, fino ad arrivare appunto a progettazione e alla parte finale, quella di produzione. Quindi a chi interessasse, diciamo così, avere un'idea di come funziona tutto quanto un ciclo di vita di un prodotto, e consiglierei di andare a lavorare in una piccola ditta, soprattutto nei primi tempi quando si è giovani, in cui magari si ha più flessibilità e più voglia di seguire più cose messe insieme. Questo è il mio piccolo,
sì,
consiglio per quanto riguarda
l'inizio. È importante anche questo consiglio, cioè si entra in
la base,
un giro
del
totale,
perché e del per come, sì, poi la base dello studio, la base della realizzazione e poi le prove tecniche, le prove, corretto, di qualità, e arrivare poi sul mercato.
Corretto. E poi l'altro piccolo consiglio che do, che è stato anche lì un'esperienza di vita, che in questa piccola ditta dove lavoravo avevo un responsabile abbastanza tosto, che tra parentesi è diventata poi mia moglie, e quindi e quindi mi,
cioè,
ricordo
praticamente
sempre...
ha sposato il capo, ecco, era quello concetto.
proprio così perché mia moglie, vabbè, lei è in informatica, ma lavorava già qualche anno in quella ditta e quindi aveva un'esperienza molto grande di me, e mi ricordo che un giorno, ci conosciamo già e ci frequentavamo, un giorno mi ha chiamato nel suo ufficio e mi fa: qui c'è un piccolo problema, anzi piccolo grande, dipende come lo puoi vedere, in questa ditta c'è posto per una persona sola, e quella persona sono io. E quindi ho dovuto raccogliere le mie cose e trovarmi un altro lavoro.
Ti ha messo, quindi, alla porta praticamente.
Sì. Comunque il consiglio è mai avere a che fare con
ma ti sei, ma ti sei vendicato,
moglie,
dopo? No,
no, non mi sono vendicato.
L'ho sposata.
L'ho sposata, quindi.
Beh, c'è sempre la vendetta.
Quindi il concetto è comunque, quando si lavora in un certo ambiente è meglio possibilmente evitare di avere
le cose, parenti, sai, amici.
Parenti amici, no? Ecco, infatti, dovendo poi scegliere appunto di andare un'altra parte, poi sono andato a lavorare, erano gli anni 92-93, nel gruppo sistemi teleguidati di Caselle, che era una divisione della Ritalia, certo, a quei tempi, no? E quindi lì ho fatto una bella esperienza nel campo soprattutto dei velivoli senza pilota, quelli che sono chiamati unmanned, perché in quel periodo in cui c'era ancora, diciamo così, una barriera fra la parte est e la parte ovest, sto parlando del concetto di guerra fredda, eccetera, andavano molto quei sistemi di sorveglianza che permettevano di sorvegliare, diciamo così, le aree un po' più esposte ai rischi, diciamo, no? E la nostra ditta in quel periodo, la Ritalia, faceva appunto questi sistemi di sorveglianza, che erano quindi dei video senza pilota, che potevano avere dei sensori a bordo che permetteva di sorvegliare quelle che erano delle aree a rischio. E lì è stata anche una bella esperienza, perché mi ha permesso in particolar modo di inoltrarmi in quello che era un campo un po' diverso, il mio di base, essendo ingegnere elettronico, e quindi il campo proprio di sviluppo, progettazione di velivoli. In questo caso
il campo aeronautico.
Il campo aeronautico. E da lì, visto che insomma me la cavavo abbastanza, mi hanno fatto fare anche dei corsi parecchio tosti a livello proprio di scienze nel campo dell'aeronautica, no? Quindi aerodinamica, sistemi di bordo, e quindi diciamo in 4-5 anni sono riuscito a coltivare un bagaglio abbastanza interessante. E da lì, poi tra parentesi, sempre grazie o meno a mia moglie, che chiaramente ha messo su nel frattempo una piccola ditta sua, si è trasferita a Milano, ho dovuto io trasferirmi a Milano.
Ha richiamato le origini.
E anche lì chiaramente...
Ma un libro non hai pensato di scriverlo, no?
Sarebbe veramente lungo. E niente, qui mi sono trasferito a Milano e allora sono andato a lavorare, conoscendo poi anche l'ambiente, perché mi ero fatto le ossa in Ritalia a Caselle. Sono andato a lavorare a Benegono, all'Armachi, all'ex Armachi, che era una famosa...
Che fiore agli occhiali italiano,
sì, oltretutto. Infatti, che era una ditta notevole dal punto di vista delle costruzioni di velivoli. Tanto per capirci, è la ditta che costruisce anche gli MB-39, la pattuglia aeronautica, eccetera. È una ditta che aveva un 50% di business, metà faceva velivoli d'addestramento per i piloti e metà faceva delle costruzioni per i velivoli civili, una serie di motori. E da lì nel 2001 è iniziato, diciamo così, l'avventura in questa ditta. Ed è stata veramente un'avventura che ho portato avanti. Poi sono rimasto lì fino alla fine della mia carriera lavorativa, finita nel 2019, quindi un mese prima dell'inizio del Covid, diciamo, no?
Sì, sì, faccio un tempo.
Sono riuscito a evitarlo. Ed è stata veramente un'avventura notevole, perché ho avuto la fortuna, che magari pochi anni, di vedere proprio la progettazione e lo sviluppo e quindi la produzione di un velivolo completamente nuovo, no? E l'addestratore si chiamava M346, si chiama ancora adesso, che è ancora adesso un fior l'occhiello della ditta, che poi si è evoluto nel tempo e da ditta a carattere privato da Armachi è diventata poi Finmeccanica, adesso fa parte di Leonardo nella del gruppo, diciamo così, nella gruppo velivoli, diciamo,
certo, no?
Ricordiamo che nel Leonardo fa parte anche l'Augusta, eccetera, come alla rotante, eccetera.
Che è un'altra realtà notevole del Made in Italy.
Corretto. Ed è stato interessante, perché per portare avanti la costruzione di questo velivolo è stata fatta proprio una direzione apposta all'interno di quello che era Armachi, quindi una direzione che anche lì si occupava dal marketing fino alla produzione, quali sono stati i prototipi e poi i primi velivoli di serie di questo velivolo. Ed è stato veramente eccezionale, perché ho potuto lì toccare con mano un po' tutte quante le tecnologie, sì, che si trovano a bordo di un velivolo, perché un velivolo veramente c'è di tutto, tutto quanto lo scibile umano uno possa immaginare,
c'è tutto lì,
è tutto quanto sopra un velivolo, perché chiaramente il velivolo è la parte che sta, diciamo così, in cielo che vola, però c'è tutto quanto la parte che sta a terra, che è collegata al velivolo, che è anche una parte notevole, no? Sia nel campo per quanto concerne la parte di comunicazione con il velivolo, che anche la parte addestramento a terra che il pilota deve fare per poter andare sul velivolo. E quindi è proprio un sistema a 360 gradi completo. Quindi un consiglio che do a chi fosse interessato a materie scientifiche e tecniche, trovare un lavoro in quell'ambito lì è veramente una bella...
Sì, coinvolgente.
È veramente coinvolgente, sì. è una bella scelta.
E lì si parla di passione.
Assolutamente sì, passione. E poi, ripeto, non è facile, perché delle volte uno entra in un progetto già quando magari alla fine o a metà. Noi invece proprio l'ho visto proprio dall'inizio, quando sono stati scritti i primi requisiti, no? Quindi i primi, diciamo così.
Ecco, comunque è importante, visto che hai citi l'aeronautica Macchi, ricordare che ancora oggi la pattuglia acrobatica, che è il fiore all'occhiello delle pattuglie acrobatiche mondiali, per cui quella italiana, la famosa pattuglia tricolore, no?
Sì.
Vola sulle Yamaha.
Sì, assolutamente sì. Infatti adesso poi vedo che sono un po' vecchiotti, dovrebbero cambiare questi velivoli e la nuova pattuglia sarà fatta a quel velivolo che ho partecipato anch'io alla progettazione, che si chiama appunto M346. Okay. Ed ecco lì la cosa importante.
Ecco, quanti anni ci sono voluti per sviluppare un prodotto del genere? Perché non si parla di giorni, si parla di anni.
No, l'Avan Progetto è iniziato negli anni 95-96 da parte di Avan Progetto, quindi con una fase di, poi si chiama fattibilità, cioè cercare di capire se questo oggetto sta su e che cosa può fare, diciamo, no? Dopodiché la fase vera e propria di progettazione è iniziata negli anni 2001. E il primo volo è stato del primo prototipo, è stato nel 2004, no? Dopodiché, però, dopo il primo volo, quindi come prototipo, c'è tutta una fase molto importante che si chiama certificazione, cioè il velivolo per poter poi operare in cielo deve poter essere certificato, certo, da un ente certificatore, in questo caso il certificatore italiano. Essendo un velivolo militare, chi lo certifica è l'ambiente militare. Quello vuol dire certificare, vuol dire quindi far questo velivolo tutto un insieme di prove in modo tale che rispetti veramente i requisiti per cui è nato, no? Ed è questo, diciamo così, è stata un'attività che ha portato via altri, diciamo così, 5-6 anni. Quindi, morale della favola, prima di poter pensare un velivolo, metti in campo e progettarlo, realizzarlo, certificarlo, passano 10 anni, 10-11 anni.
E sono 10 anni di investimento, perché attenzione, perché sì, comunque il prodotto non è ancora uscito sul mercato, per cui volgarmente non ha ancora riportato alle origini i soldini che sono serviti poi per l'investimento.
Sì, beh, ma poi c'è il ritorno, quando basta che stia su, insomma.
A me piacerebbe intervistare veramente il collaudatore, perché deve avere un coraggio incredibile, perché
infatti sì, assolutamente sì. Mi ricordo che appunto il primo volo è stato fatto appunto nel 2004 dal comandante Ceconello, che era quello che appunto ha provato la sua prima volta, e insomma è stata una cosa abbastanza impegnativa, però lui, avendolo visto nascere, si fidava parecchio.
È vero che hanno sempre l'espulsore automatico, che col paracadute che lo salva, però
magari è meglio non utilizzarlo.
Senta, ingegner Pinzan, velocemente, perché Gigi infatti mi fa segno, mi indica il tempo, quindi, sì. Quali sono gli aspetti positivi? Penso che li abbiamo capiti abbastanza, perché c'è la passione, interessante.
Assolutamente, l'entusiasmo di lavorare per un
qualche
progetto.
Aspetto negativo, a parte il fatto che lei è un raro caso di uomo che si sposta per seguire il lavoro della moglie, di solito è il contrario.
Beh, diciamo che aspetti negativi, secondo su quello, un altro aspetto positivo, che chiaramente lì il concetto è un lavoro di team, un lavoro di squadra. Sì, ovviamente, certo, vedi quel tipo là, un sistema di quel tipo si utilizza soltanto se si ha veramente un lavoro di squadra eccezionale in tutte quante discipline che è necessario portare avanti. Aspetti negativi, diciamo che vabbè, lo stress più che altro,
sì,
stress
non ci dormi le notti,
perché più che altro avere un oggetto che vola sulla testa degli altri non è una cosa così banale, quindi esatto. Io a quel tempo ero anche capo progetto, e quindi quando mettevi le firme su certi documenti non era una cosa così banale,
una bella responsabilità, effetti,
anche
sì.
Perché ovviamente la progettazione di un velivolo, in particolar modo c'è un oggetto che vola sulla testa degli altri, è sempre abbinato a una progettazione fatta tenendo sempre presente proprio in parallelo il concetto della sicurezza, della safety del velivolo, che è una disciplina che si interseca proprio uno a uno con quello che è la progettazione del velivolo. Tutto quanto viene progettato, ma anche viene progettato in base a concetti di sicurezza, questo è un fondamentale, no? E quindi niente, quindi l'aspetto più tosto è proprio quello un pochettino dello stress, chiaramente.
Che perfetto, io vorrei ricordare a questo punto ai nostri radioascoltatori, e comunque avete modo anche poi di ascoltare la replica di questa trasmissione, sì. Se avete notizie poi magari vi metteremo in contatto
direttamente questa sera alle 19:35.
Ecco, la passione e l'importanza, considerate che adesso, intanto che stiamo parlando, ci sono milioni di veicoli, cioè veicoli intesi come aeromobili che sono sopra il cielo, e sono frutto veramente di un'esperienza, di un'edizione e di una passione che l'abbiamo ascoltata appunto, certo, da Italo Pinzan, che ringraziamo di essere stato
con noi. Grazie, perché è stato molto interessante.
Grazie ancora a tutti, a dopo.
A dopo. Buongiorno.